State ascoltando SBS Italian.
Parliamo di economia e sostenibilità con questa prima domanda, perché nel corso del nostro programma di ieri abbiamo parlato di rifiuti e riciclo e di come in Australia ci sia ancora molta strada da fare in tal senso, anche solo per imitare paesi europei come la Germania, ma anche in parte l'Italia. L'Australia per molto tempo ha inviato la sua spazzatura all'estero, in particolare in Cina, che però dal 2018 ha anche smesso di occuparsi di rifiuti australiani. Quindi insomma, sappiamo che è uno spazio crescente, ma come oggi in Australia si gestisce il riciclaggio dei rifiuti e quali sono le possibilità di business in questo settore oggi?
Ma allora, si gestisce o viene fatto non con la stessa intensità con cui viene fatto in Europa, in Cina, anche o in paesi tipo gli Stati Uniti. Per quale motivo? Perché abbiamo proprio un problema logistico geografico, dove abbiamo un territorio enorme, popolazione tutto sommato poca, e per far andare un business di riciclo sostanzialmente hai bisogno di avere una certa quantità di persone e non avere magari le disparità o le distanze geografiche che ci ritroviamo ad avere qua. Per cui fare recycling in Australia esiste, è conveniente, una delle principali società di recycling è quotata nell'Australia Stock Exchange, paga i suoi dividendi ogni anno, ha una profittabilità di circa il 10%, per cui su $100 che questa società billa, 10 sono gli earnings che si ritrova, per cui è un business che rende poco di più dei supermercati, ecco, giusto per metterti un paragone su questo. Però ha delle ovvie difficoltà, perché in parte per le nostre caratteristiche, in parte perché serve effettivamente una cultura vera e propria, una buona automatizzazione della divisione dei rifiuti, cosa che non succede ancora molto in questo paese. È molto dispendioso riciclare prodotti, e tra quelli tu potrai vedere la carta, il vetro, l'alluminio è quello che credo nel 90% dei casi, o forse addirittura di più, 95% dei casi, tu puoi utilizzare una lattina vecchia e trasformarla, utilizzando praticamente tutto il materiale, in una lattina nuova. Per cui ci sono possibilità di business, però per renderle economicamente valide in un paese piccolo con popolazione sparsa in pochi centri molto distanti tra di loro, devi veramente avere una tecnologia che ti permette di avere dei costi bassissimi, cosa che non abbiamo ancora o non abbiamo ancora sviluppato tanto. Per cui quello che succede in Australia, o la esportiamo come abbiamo fatto fino a qualche tempo fa con la Cina, oppure la mettiamo sottoterra, perché pensiamo che di terra ne abbiamo tanta e non andremo mai a toccare il terreno dove andiamo a seppellire queste cose. Entrambe sono dei modi di pensare molto, molto pigri. Abbiamo certamente le capacità ingegneristiche per costruire impianti di questo tipo, serve però non soltanto il mercato che da solo crei un'azienda capace di fare questo in maniera economica, ma magari anche
la volontà politica,
sostanziali, esatto, aiuti sostanziali da parte politica, perché proprio per superare questi costi che abbiamo di poca popolazione sparsa su distanze enormi.
Anche perché poi la questione dello spostamento dei rifiuti in un altro paese è sì pigro, perché giustamente spostare il problema semplicemente di posto.
Parliamo invece degli incendi boschivi che hanno devastato e continuano a minacciare tante zone del paese. Quali sono i costi, sia quelli diretti sia quelli indiretti, proprio a livello economico, di questi incendi per l'Australia?
Ma i costi sono quelli di, ovviamente, inquinamento, perché l'inquinamento di questi boschi va a finire sul nostro inquinamento misurato a livello mondiale, per cui quando andiamo a vedere i bilanci di quali paesi inquina di più, gli incendi boschivi fanno parte di questo, e questo magari vuol dire che avremo delle limitazioni a livello proprio di quanto carbonio mettiamo nell'aria, quanto CO2 mettiamo nell'aria. A livello però pratico ci sono costi che conosciamo, per cui io ti dico, sono 2 giorni che qua a Sydney la città è divisa in 2, per cui a nord del ponte l'aria è qualità buona, con quasi qualità dell'aria da alta montagna. Nella parte a sud del ponte, compresa la City, la qualità dell'aria è peggiore questa mattina, perlomeno guardando i dati, di quella di tante città cinesi, peggiore di quella di Shanghai, peggiore di quella di Pechino. Per cui, e questo non è perché nella parte, diciamo così, della città di Sydney ci siano delle industrie particolarmente inquinanti, ma è l'effetto di questi fuochi qua attorno. E questo Sydney che tutto sommato è lontana dai fuochi, non immagino cosa possa essere se tu ci sei vicino, sei direttamente sotto la nuvola che ti passa lì. E i costi non sono effettivamente conosciuti, perché non abbiamo un'idea molto precisa di quello che è il costo dell'aria cattiva che ci respiriamo dovuta a fuochi, per cui può darsi che sia un effetto di brevissimo periodo, stai male per 2 giorni, la cosa finisce lì, oppure puoi essere assente dal lavoro per 1 giorno, la cosa finisce lì, però magari potrebbe avere un peso sulla probabilità di avere problemi respiratori in futuro, su asma, su cose di questo genere, per cui sono purtroppo le cose che non conosciamo quelle da cui possono arrivare fuori i costi più grandi. Certo è che quando tu senti che tanti di questi fuochi non sono originati da cause naturali, le cause naturali, quindi il fatto che piova poco, è semplicemente un accessorio al delitto, diciamo così, ma il delitto vero e proprio è fatto da ragazzini o da persone che volutamente accendono questi fuochi, dici, ma allora il problema non è soltanto un problema ambientale, ma proprio un problema di andare a capire per quale motivo queste persone fanno questo e come prevenire una distruzione come quella che stiamo vedendo in questo momento.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina siamo in collegamento come ogni mercoledì per il nostro appuntamento con l'economia insieme a Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. E Max, adesso invece noi parliamo del meeting di ieri della Reserve Bank of Australia, che ha sancito la decisione di mantenere i tassi invariati. Questo mentre la RBA si trova sotto pressione, perché dopo 3 tagli consecutivi ai tassi di interesse il mercato immobiliare continua ad aumentare nei prezzi, mentre i salari insomma sono in fase di stallo. Ecco, ma come è successo? Che cosa è successo? Perché l'Australia si è ritrovata in questa situazione?
Ma allora rispondiamo, non è risponde, proprio come si dice?
Analizziamo. Subiamo,
no, non è analizzando, okay. Non analizziamo, semplicemente stiamo subendo un po' quello che sta succedendo a livello internazionale, per cui c'è molta incertezza a livello internazionale grazie al presidente americano che appunto ci fa capire un giorno che forse c'è l'accordo con la Cina, ma forse non c'è, ma forse c'è, ma forse non c'è. Questo mette in ansia tutti quelli che devono investire a livello internazionale in infrastrutture, decidere se fai la fabbrica in Cina piuttosto che un altro paese, eccetera, e quindi l'attività economica mondiale è un po' rallentata. Questo genera pressioni per le varie economie domestiche, per cui stiamo vedendo che tanto negli Stati Uniti, dove il debito sta salendo, quanto in Cina, dove anche lì l'economia sta rallentando, in Europa, perché siamo tutti quanti ormai collegati, l'economia sta rallentando, la stessa cosa sta succedendo qua in Australia. Qua in Australia la banca centrale cerca di sopprimere o supplire alla pigrizia politica o la mancanza di visione di lungo periodo sostanzialmente che abbiamo da parecchio tempo, per cui continua a tagliare tassi di interesse, però puoi tagliare tassi di interesse fino a un certo punto, perché più ti avvicini allo zero e meno effetto puoi avere sul resto dell'economia. Per cui ieri il governatore, il board ha deciso di mantenere i tassi invariati allo 0,75%, stiamo vedendo tassi per mutui che credo che ormai la gente si prenda pizzicotti per capire se effettivamente sia vero o se no, perché sono effettivamente bassi, tranquillamente sotto il 3% e forse ancora in discesa. La cosa interessante del meeting di ieri è che bene o male il governatore ci ha fatto capire che se l'economia dovesse continuare a essere così un po' anemica non è detto che lui non taglia ancora tassi di interesse il prossimo anno, per cui questo ci fa capire che la situazione non è che sia delle più rose, le previsioni non sono particolarmente favorevoli ed anche un'occasione ai politici di continuare a non pensare al lungo periodo di questa nazione, continuare a giocare con quello che in economia chiamiamo short term, quindi il periodo immediato, sperando magari che la banca centrale continui a tagliare i tassi di interesse, perché forse
è il caso.
Sì, anche politicamente è bello vedere o poter dire che sei in una situazione in cui la banca invece di alzare il costo del denaro te lo riduce.
Allora Max Tani, grazie per questo collegamento, questo aggiornamento sull'economia, e ti diamo come sempre appuntamento al prossimo mercoledì.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, fatemi sapere che succede con Vasco.
Certo, ti terremo aggiornato, grazie Max Tani.
Ciao.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.